processo anzitutto rivolgere un caloroso saluto a tutti voi e di ringraziare poi gli organizzatori di questo interessante dibattito per avermi offerto la possibilità di ritornare in Veneto, regione alla quale sono molto legato, per aver iniziato proprio a Rovigo, la città medica, la mia attività di magistrato come prefetto penale. Penso che l'idea di organizzare un convegno in materia è la spia della consapevolezza del fatto che l'aggressione al territorio, il consumo di suolo, è un fenomeno ormai che attraversa lo stivale da nord a sud e non costituisce quindi un fenomeno negativo tipico delle regioni meridionali. Quindi ben venga un confronto tra chi opera al nord, al centro e al sud. Chi mi ha preceduto ha spiegato benissimo dal punto di vista economico perché vi è un consumo di suolo, perché si preferisce realizzare ex novo costruzioni piuttosto che procedere a un razionale e organico recupero del patrimonio immobiliare preesistente, in buona parte fatiscente, quindi da recuperare e rimettere sul mercato. Aggiungerei al riguardo una ulteriore considerazione, scontata, ma credo che sia opportuno ribadire. È molto più redditizio costruire ex novo che concepire e attuare interventi di recupero edilizio. E allora è chiaro, fin troppo banale, che laddove si prospettano profitti notevoli, la criminalità organizzata, comunque denominata in sede locale, Ndrangheta in Calabria, mafia in Sicilia, camorra in Campania, è sempre in agguato. E di questa presenza soffocante, ormai anche le comunità sociali del centro-nord stanno purtroppo prendendo atto. Io credo che questo inserimento nel tessuto economico-sociale del centro-nord si debba far risalire ai primi anni 70, allorquando, attuando una politica sicuramente da ritenere errata, si inviavano i mafiosi al soggiorno obbligato nelle regioni settentrionali. Io ricordo di essere stato pretore a Rovigo nel 74-76 ed ho processato molti mafiosi che avevano violato le prescrizioni del soggiorno obbligato. C'è dagli anni 70 ne è passata acqua i ponti, vi sono altre modalità di infiltrazione anche in vista di finalità diverse, ma l'obiettivo principe è sempre quello dell'acquisizione del massimo profitto. Certo, non può negarsi che ancora oggi, con riferimento soprattutto alla edificazione. Vi sono delle significative differenze tra Mezzogiorno d'Italia e il Settentrione. Perché? Perché più spesso la cementificazione delle regioni settentrionali si realizza attraverso l'esistenza di un provvedimento amministrativo formale, che poi esso ex post risulti illegittimo o addirittura frutto di collusione tra pubblica amministrazione e privati. Scusate, questo è un altro discorso. Devo rispondere perché una del... Pronto? Sì. Ma era una comunicazione di servizio, spengo il cellulare. Dicevo, quindi, una edificazione al limite con un provvedimento formale, poi ex post riconosciuto illegittimo, o addirittura frutto di veri e propri illeciti. Al sud, queste modalità operative costituiscono l'eccezione. La regola è la edificazione in difetto assoluto di provvedimenti amministrativi. Questo credo che, almeno dal punto di vista esteriore, sia una delle differenze da sottolineare. E in periodo di crisi economica, come quello che purtroppo stiamo vivendo, dobbiamo prendere atto, senza disappunto, che l'abusivismo edilizio sembra che, almeno in Campania, in Calabria, in Puglia, in Sicilia, non sia in crisi. È un'industria che tira e che assicura i guadagni programmati a veri e propri gruppi organizzati, cui qui a poco cercherò di tracciare un identico, spessissimo organici o comunque strettamente legati alla causa testata alla regione. Che cosa fanno le istituzioni per arginare questo fenomeno di plagato? Purtroppo ben poco, perché basta guardarsi in intorno e ci rendiamo conto che quella che era una volta la Campania Felice è un agglomerato di costruzioni, soprattutto nelle zone periferiche della città e nei comuni a ovest, a nord e a est della città di Napoli. Quando fu varato il primo provvedimento di condono edilizio, 1985, che i politici presentarono come una necessità di far rientrare nella legalità migliaia e migliaia di case e come l'ultima occasione offerta agli autori di detti illeciti perché per il futuro non si sarebbero concepiti provvedimenti analoghi, beh, dobbiamo dire che pochi mesi dopo ci rendemmo come questo provvedimento, che pure aveva alimentato delle speranze, perché aveva da un lato inasprito certe sanzioni penali, dall'altro sul piano del diritto civile aveva introdotto la nullità radicale degli atti traslativi dei diritti reali aventi ad oggetto di tali diritti civili, dall'altro ancora aveva previsto che il giudice con la sentenza di condanna potesse ordinare l'abbattimento della costruzione abusiva che gli enti locali in sede amministrativa non invece disponevano di attuare. Dicevo, dopo pochi mesi ci siamo resi conto che il provvedimento non era affatto idoneo ad agitare il fenomeno. Perché? Perché, come al solito, alcune disposizioni sono poco chiare e ambigue. In pratica, e quindi gli addetti ai lavori possono concordare, la compravendita dell'unità edilizia poi è facile con l'avallo addirittura del notario, basta che l'alienato dichiari di aver presentato istanza di condono edilizio e alleghi la copia della istanza con l'autoliquidazione di una somma di denaro pari alla operazione, ma si badi, senza che il notario pubblico ufficiale possa entrare nel merito e dire: amico caro, non rogo l'atto perché non avrà mai il conto dall'amministrazione. Due, si deve prendere atto della lentezza della giustizia, dei tempi del procedimento penale. Per cui, tra primo, secondo e terzo grado, spessissimo si arriva alla prescrizione, il che non consente al giudice di ordinare la condanna, perché essa, di ordinare la demolizione, perché essa è ancorata alla sola sentenza di condanna. Allora voi vedete come si è successo questo, dire il legislatore pare ci abbia visto in giro. Perché dopo l'85 si è continuato come se nulla fosse. Tanto è vero che con le solite motivazioni è stato varato nel 94 un secondo provvedimento. Anche questo non ha modificato in meius il primo colore, anzi per certi aspetti ha fatto un favore agli abusivi e si è continuato a costruire, tanto che nel 2003 arriva il terzo condono. Tutto questo fa il gioco dei gruppi organizzati, spessissimo della camorra, che sfrutta la incertezza delle norme, la lentezza dei procedimenti penali, la inefficienza più totale di moltissimi enti locali, a proposito dei quali bisogna dire che, spinti dalla necessità di autoconservare il proprio potere, alludo agli organi elettivi, lasciano fare. Vi è un do ut des, ti lascio costruire, tu mi dai voto. Ma c'è da dire che addirittura conviene non adottare il piano regolatore, strumento di gestione del territorio invece assolutamente fondamentale, tant'è che nel 90, quando il Parlamento varò la 142, era previsto che se il Consiglio Comunale non avesse deliberato lo strumento urbanistico entro un anno, si sarebbe proceduto allo scioglimento. In qualche modo questa severità è stata attenuata dal testo unico del 2002, ma non vi è dubbio che a mente del 141 vi è una particolare attenzione sulla adozione o no del piano regolatore, perché le regioni possono prendere atto della mancata adozione del piano regolatore e nominare i commissari ad alta per l'ulteriore corso di legge. Quindi incertezze legislative, lentezza dei procedimenti, inefficienza della pubblica amministrazione, un us ideale perché si inizia a costruire nelle zone anche vincolate di pregio e ci si impegna ad ultimare a tutti i costi, anche in violazione dei sigilli quando vengono apposti al manufatto in itinere. Una delle caratteristiche dell'abusivismo edilizio delle regioni meridionali è proprio questo: il concorso tra il reato edilizio, che è una contravvenzione, e il più grave reato di violazione di sigillo, che c'è quasi sempre, delitto punito da 3 a 5 anni, in modo più severo del delitto di corruzione. E la qualcosa non si preoccupare più di tanto, lo devo dire, l'autorità giudiziaria, perché le misure cautelari personali nei confronti degli autori di questo grave delitto si contano sulle dita. E tra di esse non vi è mai la custodia inframurale. Ma nell'ipotesi più grave, gli arresti, domiciliari, ho l'obbligo di dimorare altrove, non nel luogo dove è stato consumato l'accusa. Signore, che alla realizzazione della edificazione concorre una pluralità di soggetti, sicché se viene colpito con la misura in questione il manifesto committente dei lavori, i soci occulti, che purtroppo raramente vengono individuati e colpiti dalla giustizia, continuano. Ricordo quando ero pretore a Napoli di una vicenda che non ha bisogno di commenti. Un giovane ventenne fu arrestato per violazione di sigilli apposti a un palazzo in fieri di 8 piani nella periferia occidentale di Napoli, piano 1. Lui era a Poggio Reale e i lavori continuavano. Potete mai pensare che la realizzazione di un'opera così importante, che richiede tanto concentrazione, sia frutto esclusivo della fantasia di un giovane pregiudicato di 20 anni? È solo illusione pensare la cosa. Quindi c'è un discorso di organizzazione che si preoccupa, come avviene nelle migliori organizzazioni criminali, di assistere durante la cattività, la custodia cautelare in carcere, la famiglia del povero che è andato. Quindi un'organizzazione che non scherza, che raggiunge i suoi obiettivi attraverso due snodi fondamentali: la gestione delle cave, che forniscono il materiale per la costruzione, senza del quale non si va avanti, e l'acquisizione di suolo, di terreno, sia esso edificato che inedificato. Perché capirete che se non abbiamo il terreno disponibile, dove studiamo? E questi snodi vengono gestiti con modalità non proprio ispirate alla materia. Quanti agricoltori sono stati pregati, tra virgolette, di cedere il terreno che da generazioni veniva coltivato, in cambio ho una somma di danaro oppure una unità edilizia nel complesso immobiliare che si voleva realizzare. Tecnicamente, perché se questo accordo precede la costruzione illecita, vi è da ipotizzare un concorso nel reato edilizio anche del contadino dell'agricoltore. Perché con il cedere il suo, sapendo che si sarebbe costruito, ovviamente così, egli non ha fatto altro che agevolare l'attuazione del dissenso criminoso e quindi rendersi concorrente nei reati in questione. Tutto questo ovviamente viene a galla. Quando viene a galla? Attraverso delle indagini più approfondite che non sempre polizia giudiziaria e pubblico ministero intendono portare avanti per un complesso di ragioni culturali. Anche la PG è parte della magistratura, è condizionata da un diffuso atteggiamento sicuramente da respingere. Lasciamo fare, sono reali da parte. La gente ha bisogno effettivo, reale di abitazione, che l'ente pubblico non è in grado di offrire a prezzi accessibili, soprattutto ai cittadini. Meno a dire. Ma è di più. A livello di polizia giudiziaria, come noto, l'azione preventiva e repressiva in materia è svolta soprattutto dai corpi di polizia municipale, poi in maniera residuale dalle stazioni dei carabinieri. E solo quando si fiuta l'operazione che va a finire sui giornali, da altri organismi di polizia. E sappiamo tutti come i corpi di polizia municipale siano fortemente condizionati dal potere politico locale, che non ha interesse ad una seria efficace azione di repressione della giunta, cui ho fatto riferimento poc'anzi, il consenso sociale, i voti a tacenda, perché spesso intervengono anche fatti di vera e propria corruzione, così come peraltro ha denunciato il presidente della Corte d'Appello. Nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, l'alto magistrato ha sottolineato come vi sia stato un incremento di reati contro la pubblica amministrazione in connessione con la mala gestione del territorio da parte. E questo è sicuramente un dato che deve farci riflettere. Gli enti locali, se avessero applicato le severe sanzioni previste dalla legge, osservò una volta un autorevole magistrato, Mario Cicala, l'abusivismo edilizio sarebbe stato stroncato. Appena si inizia, si abbatte. Oppure, laddove non ci siano rilevanti interessi ambientali, il Consiglio Comunale, con delibera specifica, acquisisce il bene. Tutto questo non avviene così. Ma, anche perché, a parte ragioni elettoralistiche, gli enti locali oggi esprimono uomini o direttamente legati alla lavoro o condizionati da essi. Devo ricordarvi l'altissimo numero di scioglimenti di consigli comunali in Campania per irregolarità connesse alla gestione del territorio. Questo mi sembra che sia la prova di quanto emerge dalle indagini e che tutti quanti noi ormai intuiamo. Ancora, che il collegamento abusivismo e violenza, criminalità organizzata, è un fatto freddo. È provato anche dalle recenti risultanze di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica sull'isola d'Ischia. La sezione ambiente e territorio, da me coordinata, sequestra e procede in maniera così rigorosa nei confronti di una grossa costruzione da disporre il piantonamento per evitare notte e giorno da parte della polizia municipale del comune di Forlì. Beh, lo stesso immobile 3 mesi dopo è stato sequestrato dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia, perché secondo la DDA si tratta di un immobile frutto dei proventi di criminalità organizzata. Questa è una prova lampante. E guarda caso, lo stesso soggetto inquisito dalla procura ordinaria e dalla procura distrettuale compie abusi edilizi e per questo viene denunciato anche alla Riviera di una elegante strada del centro di Napoli nella quale sono presenti ristorante alla moda. Mi sembra che il cerchio si chiude. E mi avvio alla conclusione perché il relatore fa il suo cioè, il moderatore fa il suo nome. Mi chiedo e chiedo soprattutto agli addetti ai lavori che operano nel mezzo, ma il discorso riguarda tutti noi. Ha ancora un senso dividere in modo netto nell'ambito dell'organizzazione delle procure sezione ambiente e territorio reati di criminalità organizzata quando in certe realtà del paese è sempre più grigia la zona tra criminalità comune e criminalità organizzata. Di ciò ha preso atto con grande intelligenza il procuratore della Repubblica di Venezia, magistrato autorevolissimo, il quale con un ordine di servizio perfettamente legittimo ha ritenuto che della direzione distrettuale debbano far parte tutti i procuratori aggiunti al coordinatore delle varie sezioni, perché quel limite da cui parte l'attuale organizzazione delle procure non ha più alcun senso. Grazie. Thank you.